Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być.
Benvenuti a Radio Varsavia, bentornati, come state? Tutto a posto? Sì, no, non sto scherzando, non avete sbagliato indirizzo ed emittente, siamo sempre noi, solo che oggi abbiamo cominciato con questa canzone che era in polacco, ve lo dico subito, non vi scervellate a cercare di capire che razza di lingua fosse, e la colpa è di Arnaldo Casali, che è tornato dalla Polonia, evidentemente abbastanza ebro di musica e anche di vino, non so,
no,
di cosa.
In realtà questo... Questa era,
ciao Arnaldo, bentornato.
Questo era l'ultimo singolo dei Mislovitz, che si chiama Match C'è Batch, ecco. Che significa essere o avere, tratto dall'ultimo album che è fresco fresco di stampa, appena uscito appunto in Polonia, che si chiama Happiness Is Easy.
Molto rock, tra l'altro.
Molto rock. Beh, loro sono il gruppo, adesso tu li sottovaluti perché non li conosci.
Assolutamente.
I Mislovitz sono il più importante gruppo rock polacco, peraltro sono molto conosciuti anche in vari paesi d'Europa, anche in America, insomma Stati Uniti, Brasile, Svezia, Danimarca, e questo album è appena uscito proprio da pochi giorni, è stato pubblicato anche in Irlanda.
Il FIBA polacchi, insomma, qualcosa del genere.
Ma un po' di più.
Un po' di più.
Ma no, il fatto è che in Italia invece non li conosce assolutamente nessuno, nel senso che i loro dischi non sono mai stati pubblicati in Italia, quindi la nostra di Radio TNA è un'esclusiva, che peraltro non è la prima volta che li passiamo. Noi
è vero.
Ad adesso in onda è già la terza volta che passiamo un brano dei The Miss Lovitz.
Ci hanno aspettato in Italia... di sotto, infatti, un paio di volte, un paio di ascoltatori ci volevano picchiare di sotto, poi siamo usciti.
Saranno i nostri ascoltatori polacchi, immagino laterale. Saranno molto contenti, perché poi credo non ci sia un polacco che non conosce Miss Lovitz, e noi anche nel nostro territorio.
Insomma, a Terni chi non parla polacco, abbiamo... d'altra parte.
Ma è una bellissima lingua. E tra l'altro questa è una citazione di Erich Fromm, appunto... essere o avere, appunto.
Ma perché abbiamo cominciato con questo?
Abbiamo cominciato perché c'è oggi un motivo. È una puntata molto polacca.
C'è un motivo.
Molto polacca. Come tu dicevi, siamo di ritorno da Varsavia. Dico siamo perché oltre a Dio.
Oltre a Dio è bella.
Ci sono qui altri due ospiti. Uno l'abbiamo già avuto la settimana scorsa per un'altra questione, per la questione dello spirito di Assisi. E invece c'è un altro ospite che per la prima volta abbiamo l'onore di accogliere negli studi di Radio TNA, che è un grande musicista, oltre che un regista, uno sceneggiatore, insomma un artista completo, ha scritto anche un libro, no, ho due, uno ho letto uno perché ancora, però insomma da Matteo Ceccarelli.
Salve, buongiorno.
E poi appunto è tornato con noi Alessandro Minestrini.
Buongiorno.
Appunto loro sono stati i miei compagni d'avventura, o io sono stato loro compagno d'avventura, anzi per meglio dire. Nel senso che io ero il terzo incomodo in realtà.
Così dire, porta borse.
Nella a casa di Zanussi, questo lo diciamo, ma insomma lo sanno tutti che siamo stati a casa di Zanussi perché ne hanno pubblicato tutti i giornali.
Certo.
Penso è stata la notizia dell'estate, praticamente.
Accanto alla rivocazione dell'11 settembre c'era proprio questa volta.
C'era proprio la presenza di Tennani da Zanussi. Insomma, che ogni persona che incontro mi fa: ma allora, com'è andata da Zanussi? Che magari non sa neanche chi è Zanussi, sì. Però l'ha letto sul giornale. Quindi, insomma, è stato un soggiorno che ha fatto scalpore.
A gratis, come si dice?
Assolutamente, siamo stati ospiti di Zanussi. È stato un soggiorno che ha fatto scalpore, ma soprattutto per noi, nel senso che è stata un'esperienza abbastanza importante, intensa e scoppiettante. E quindi oggi abbiamo appunto Alessandro e Matteo che ce la racconteranno un po'. E poi avremo lo stesso Christoph Zanussi, non ovviamente in
voce,
indietro,
solo
anche
in voce.
Se, solo in voce, anche se insomma io spero magari che prima o poi lo avremo anche qui.
Perché no?
Zanussi, perché come sanno chi ha letto gli articoli che sono usciti già lo sa, ma insomma noi lo diamo, diciamo, questa notizia. Insomma Zanussi tornerà a Terni dopo aver girato il suo ultimo film. Questo anche lo sapranno gran parte
parla
dei nostri
ascoltatori. Parla molto bene l'italiano poi, per cui...
Sì, parla benissimo in italiano, ha girato il suo primo film in italiano, perché lui parla bene in italiano, ma parla bene 6 lingue circa, sette lingue, russo, tedesco, francese, inglese, spagnolo, non so quali mi perdo, italiano, polacco, parla benissimo anche il polacco.
Sì, non ci posso credere.
Assolutamente, ho controllato personalmente. E quindi lui ha girato film in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Germania, dalla Russia alla Francia, dall'Inghilterra, insomma... All'Italia. L'Italia è stata Il Sole Nero, film che appunto è stato girato tutti gli interni a Papigno tra maggio e giugno, mi sembra, forse, durante la primavera, è stato il primo film in realtà italiano di Zanussi, nel senso che lui ha lavorato con molti attori italiani, tra cui Remo Gerone, che stava anche nel suo ultimo film Persona Non Grata, Vittorio Gassman, che ha fatto uno dei suoi capolavori, che è Paradigma, Il Potere del Male, e molti altri. Questo qui è stato il primo film però prodotto da italiani e quindi girato interamente in italiano, quindi con una sceneggiatura in italiano e appunto quindi il primo film made in Italy di Zanussi. Tra l'altro noi abbiamo anche avuto l'opportunità di vederlo in anteprima perché il film è attualmente in fase di montaggio. E noi appunto, essendo ospiti di Zanussi, siamo a casa sua, quindi a un certo punto gli è arrivata la prima copia, il primo montaggio del film. Ce lo vediamo insieme, l'abbiamo visto, quindi abbiamo anche questa esclusiva assoluta.
Poi ce lo racconterete un attimo.
Sì. E il film dovrebbe uscire credo verso gennaio, nelle sale, insomma. Quindi ecco, Zanussi, dicevo, sarà ospite del festival Film Festival Popolo e Religioni, Cielo e Terra, seconda edizione. A lui riceverà il premio alla carriera nel corso della serata del 29 ottobre, che sarà interamente dedicata proprio alla Polonia, quindi ci avremo musica, danza, cinema polacco ovviamente, gastronomia, insomma di tutto, sarà una giornata interamente dedicata alla Polonia, quindi Francesco aspettati altre canzoni in polacco e altre puntate polacche nelle prossime settimane. Beh, noi stiamo cercando anche di far venire gli stessi Miss
Lovitz. Spasmodica, come si dice in questi casi.
Sì, no, i Miss Lovitz, poi figura, adesso ancora abbiamo passato solo 3 volte, ma se dovessero venire, perché stiamo cercando di far venire appunto per questa giornata proprio loro.
Facciamo una playlist tutta in polacco.
Esatto, non sarà facilissimo perché sono abbastanza costosini, essendo appunto un gruppo insomma rampante della scena europea, e in Polonia sono assolutamente il numero uno, insomma è come se davvero credo uno che facesse venire Ligabue, insomma a quei livelli più o meno stiamo, insomma, o Vasco Rossi, quindi anche se tu li sottovaluti, Francesco.
No, io non li sottovaluto, non li conosco, quindi non li
allora,
posso
no,
sottovalutare.
Prima di ascoltare l'intervista a Christoph Zanussi, che è stata realizzata proprio quando lui era impegnato nelle riprese del Sole Nero, io volevo un po' appunto chiedere a Matteo e ad Alessandro di raccontarci un po' questa esperienza polacca da Varsavia. Sono stati 10 giorni per voi, io sono stato una settimana sola.
Sì, 10 giorni per noi, poi dopo è arrivato il terzo, insomma, di cui non si sapeva niente, se doveva arrivare, se doveva rimanere. Anche lo stesso Zanussi ci ha messo proprio in mezzo, anche a noi. Pensava che doveva rimanere solo una notte, in realtà dopo ha dormito sulla cuccia e il cane la prima notte. E quindi dopo è stato preso subito a ben volere, dice,
proprio nemmeno dentro, proprio sopra.
Sulla cuccia del cane. E l'ultimo giorno
con il cane,
il primo giorno l'abbiamo privato del cane, il cane mi ha guardato con uno sguardo
in cagnesco, ovviamente
in cagnesco.
Un cane non può essere altrimenti.
L'ultima sera appunto alla fine ce la siamo spartita questa cuccia, quindi abbiamo dormito insieme con il cane,
come Totò nel famoso sketch del vagone letto, le prime 5 ore, le seconde 5 ore, okay.
Ecco, a parte insomma quindi la visione di un Arnaldo con il cane che dorme, insomma, e che pensa a sogni d'amore perché si innamora facilmente, il resto è stato tutto veramente, diciamo, da un punto di vista pedagogico importante, soprattutto per gli studenti che andranno in futuro, perché stiamo cercando di aprire un rapporto con lui per mandare gli studenti dell'università di Terni, di Maratta credo, di scienza della formazione, di mandarli là per dei piccoli stage, brevi stage, dove oltre a metterti di fronte alla realtà, diciamo, quella artistica del cinema, cioè la scrittura, quindi la regia, tutte queste cose belle che sembra, tutti vogliono fare registi, poi dopo c'è invece tutta la parte molto più che si insinua proprio, quella più selvaggia, che è quella dei rapporti umani, che sono la cosa peggiore che c'è nel cinema, quindi l'ambientaccio, quindi tutti i produttori, tutte queste persone qui che dicono sempre sì, sorridono, poi in realtà invece fanno tutto
quello che gli pare a loro.
Così. E niente, quindi è stato molto importante, perché poi cioè, finché non è arrivato Arnaldo, noi abbiamo avuto una sua questa è una cosa che sottolineo, abbiamo avuto una presenza costante di Zanussi, però siamo stati sempre con lui, abbiamo parlato di sceneggiatura, di regia, abbiamo mangiato, abbiamo visto molti film, insomma è stata una cosa molto costruttiva. Poi ecco, dopo si è rotto un po' tutto dopo il quarto giorno, però insomma è stata un'esperienza molto importante, soprattutto da raccontare, ecco, ancora a chi sta ancora studiando, nonostante io sono laureato, però l'esperienza è poca, certo, però mi accorgo, anche avendo lavorato un po', che purtroppo il mondo del cinema è un'azienda, in teoria, una grande industria, c'è tutta la parte creativa che è molto bella, dopo bisogna avere grande carattere, insomma, per superare tante persone, perché non so se Alessandro adesso...
Che aggiungere? Diciamo che dal punto di vista dello stage vero e proprio, ecco il microfono, c'è avuto un po' di problemi, ha fatto un grande lavoro proprio per quanto riguarda la creazione di una sceneggiatura, ma proprio dal punto di vista embrionale, nel senso prendere e attingere dalla vita, dai racconti, quindi l'arte di raccontare le storie, poi le future sceneggiature. Ovviamente noi ci siamo presentati tutti carichi, no, delle nostre idee, che lui ha regolarmente smontato, però ha fatto l'avvocato del diavolo, ma era questo che ci serviva. Quindi ha tagliato da una parte, ha cercato di farci pensare a cose che ci sono successe, a storie che abbiamo sentito, che ci hanno raccontato, e diciamo attingere proprio dalla vita, per poi tramutare ovviamente il racconto in scrittura cinematografica. Poi non so, una cosa che mi ha colpito per esempio è, parlando 7 lingue, non ci sono libri tradotti, cioè, in realtà non so, Dostoevskij è in russo ovviamente, no? Come così altri autori, vabbè, la sua è una cultura,
per noi già è complicato leggere un italiano,
sì, no quindi no, la sua è una cultura veramente smisurata. È una cosa che mi ha divertito, è che quando tra l'altro è laureato in fisica, allora quando così, giusto per dire, quando parlavamo ci diceva che in realtà lui non, il cinema è la cosa che gli interessa di meno,
Un po'.
Vinto Venezia, insomma, non è che lo certo. fa così per sport, però in realtà si interessa moltissimo di storia, è un grande vaticanista, perché comunque avendo avuto rapporti e tuttora con il Vaticano, insomma, essendo un autore cattolico, sì, con Giovanni Paolo II, che erano, diciamo, in stretti rapporti, sa tutti i possibili retroscena, quelli più anche fantasiosi, però ecco, insomma, è un uomo di una cultura talmente vasta che non è il classico, a parte il classico, un grande regista alla fine parla di qualsiasi cosa perché c'è una gran cultura, se no non è un grande regista. È stata un'esperienza sotto il profilo umano veramente, veramente significativa.
Arnaldo. Tra l'altro, a proposito del Vaticano, allora non possiamo svelarvi tutti i retroscena del Vaticano che ci ha raccontato Zanussi, perché non sarebbe il caso. C'è però alcune curiosità, appunto, la sua conoscenza del mondo del cinema e anche del mondo del Vaticano ci ha un po', appunto, svelato alcuni retroscena riguardanti alcune celebri scomuniche o esternazioni, diciamo, per quanto riguarda il Vaticano su alcune opere cinematografiche.
Ne parlavamo anche la settimana scorsa.
Esatto, l'abbiamo citata anche la settimana scorsa, quindi ovviamente noi l'abbiamo messo sotto d'occhio, io gli ho fatto pagare di tutti i celebri casi cine religiosi, dalla Passione di Cristo, su cui lui ha dato un giudizio secondo me molto interessante. Lui ovviamente è amico e conosce benissimo Mel Gibson e ha detto, insomma, che Mel Gibson in realtà è una persona molto, molto schietta, molto genuina. Dice, c'ha un sacco di problemi a livello umano, insomma, non solo l'alcolismo, ma anche, dice, il complesso che, essendo australiano, pronuncia l'inglese male, quindi dice, ha voluto fare Amleto a tutti i costi per dimostrare che era un attore vero. Questa è stata una cosa abbastanza buffa. Però appunto lui dice che in realtà, appunto, Gibson è una persona molto, molto genuina, e che La Passione di Cristo è stato veramente fatto con spiritualità, con autentico spirito religioso, sì. Personalmente gli abbiamo chiesto, ma lei cosa ne pensa del film, no? A livello critico, un film ben fatto, ma a parte un paio di scene terribili, no? Che è la stessa cosa, non so, l'avevo detto anch'io quando l'ho visto, effettivamente.
Vabbè, quelle sono
un po' truculente, forse si riferisce a quelle un po' più truculente.
Beh, soprattutto a quelle americanate, un po'.
Sì, ma anche La Lacrima di Cristo.
Ecco, tipo quelle un po' più classiche americanate che stanno, certo, nel film. Dice, no, per il resto ho fatto molto bene, anche se a me, come cristiano, non mi ha detto assolutamente nulla. Questo mi è sembrato particolarmente significativo, perché appunto questo è un film che è stato apprezzato moltissimo dai cattolici. Perché? Perché è un film molto, molto sentimentale, se vogliamo, no? Che punta molto, appunto, sulla commozione, sulle sensazioni.
Anche sullo strazio, no? In fondo.
Sullo strazio, cioè, è una rappresentazione sacra, di fatto, no? E invece quello che personalmente, proprio anche come cattolico, mi ha colpito molto di Christoph Zanussi è che è totalmente anticonformista, proprio in quanto cattolico. Proprio perché lui è un intellettuale, lo definirei quasi un iperintellettuale, nel senso che poi è anche un po' snob da questo punto di vista, nel senso che lui ritiene, no, che dice il cinema non deve essere una cosa didattica, il cinema deve, no, deve servire a riflettere, no, come la filosofia, non è una scuola, cioè non serve.
È un mezzo.
Un mezzo, ecco, da questo punto di vista è quasi l'anti-Spielberg, no? Perché invece Spielberg fa tutti i film proprio pedagogici, per insegnare, utilizza veramente il cinema come fosse
una specie di scuola.
Sì, no? Invece lui no, quindi i suoi film sono molto complicati, molto difficili anche da capire. Anche per questo ovviamente non sono poi molto popolari o molto commerciali. E alla fine Zanussi viene ricordato sempre per il film sul Papa, perché è stato il primo, questo sta a fare un film su Giovanni Paolo II. In realtà è uno dei film a cui lui è legato di meno, proprio perché in realtà è tra i meno significativi
molto
della sua carriera.
Molto documentaristico, forse.
Sì, ecco, sono quei film più documentaristici, più biografici, che rappresentano una parte consistente anche dell'opera di Zanussi, ma sicuramente non la più significativa come regista. E i critici poi cinematografici infatti non lo apprezzano per quelle opere, ma lo apprezzano per le opere più di riflessione filosofica. Tant'è vero, la cosa interessante è che Zanussi, il primo premio alla carriera, noi ci siamo ritrovati lì, stavamo a casa sua, quindi spesso
tra i leoni d'oro,
ecco, io la prima sera, siccome appunto eravamo indecisi, lui alla fine mi ha detto, vabbè, ha portato per la cuccia del cane, diciamo. Però all'inizio la moglie mi ha proposto, ma tu dormi nello studio suo,
nella suite,
nello studio. Divano dello studio, insieme quindi al Leone d'Oro, al David Donatello, a tutti i premi, che sono un'infinità. Lui ha vinto praticamente premi in tutti i festival del mondo. E appunto ci raccontava che il primo premio alla carriera l'ha ricevuto nel 1977. Pensate voi,
39,
lui è del 39, era anche molto giovane, ma insomma, pensate uno che ha cominciato a vincere premi alla carriera nel 77, insomma, quindi molto prima, tra l'altro, dei film sul Papa. E abbiamo letto un punto dei libri in cui lui era riconosciuto come il maestro del cinema
quindi
polacco.
Non aveva neanche 40 anni.
No, era sì, era giovane. Lui ha fatto il primo film a 30 anni, credo, quindi sì, un decennio prima. 69. Però sono stati così significativi già i suoi primissimi film da guadagnarsi appunto poi l'autorevolezza di maestro del cinema polacco, quindi Agnieszka Holland, lo stesso Krzysztof Kieślowski, sono tutti i suoi discepoli, persone che lo vedevano appunto come il maestro e che poi lui ha prodotto, perché poi i film di Kieślowski, per esempio, sono stati tutti prodotti da Zanussi. Quindi diciamo, no, ecco, parliamo del discorso della passione di Cristo. E quindi ecco, lui diceva: a me interessa la parola di Cristo, interessa il Vangelo, non mi interessa vedere
il tormento,
vedere la rappresentazione dell'immagine di Gesù. Questo è un discorso, io gli ho detto, molto anticattolico da un punto di vista intellettuale, nel senso che di solito appunto i cattolici tendono invece ad amare molto il sentimento, cercano sempre delle risposte, no? Soprattutto, e anche la Chiesa, diciamo, c'è la verità, insomma, tende sempre a dare delle risposte, mentre invece Zanussi è uno che fa in continuazione delle domande e non dà mai le risposte. I suoi film sono pieni di domande a cui non viene mai data una risposta, proprio perché sono film di ricerca.
Anche perché poi ognuno che li guarda si trova magari una risposta da solo.
Certo, ma soprattutto perché non servono a fornire appunto delle risposte semplici, servono invece a complicarti la vita, servono a trovare la complessità che sta nella vita e quindi a pensare, ecco, a pensare soprattutto. Per quanto riguarda altri film, altri casi analoghi, abbiamo parlato anche del Codice da Vinci, ma lì non ci siamo divertiti tanto perché no, giustamente non c'era tanto da dire.
Sparare, quindi, sulla Croce Rossa.
Ecco, insomma, appunto, quindi lui si è semplicemente limitato a dire che il libro, insomma, no, era scritto un po' così, insomma,
scritto male,
sì, scritto male, insomma, all'americana.
Lui cercava, insomma, di edulcorare un po' di...
E poi dice: ma il film ha detto, ho visto i primi 10 minuti, poi mi sono detto: ma perché alla mia età devo vedere un film che non mi piace? Semplice, si è limitato a questo.
A qualsiasi età non bisognerebbe vedere, secondo me, un film che non piace, tra l'altro.
Invece è interessante il discorso, per esempio, sul Vangelo secondo Matteo di Pasolini, sì, che è il film su Gesù più amato dalla Chiesa Cattolica. Lui ha detto: ma a me questo film anche non mi ha detto molto.
Preferisco Zeffirelli.
Ha preferito, dice che preferisce Zeffirelli, e di Pasolini preferisce Teorema.
Teorema, sì.
Anche questo è molto significativo. Proprio perché invece il Vangelo secondo Matteo, che è stato apprezzato dalla Chiesa, proprio perché è un film molto semplice su Gesù, cioè che rappresenta...
Beh, ma poi non gli piaceva l'attore. Mi ricordo che non gli piaceva l'attore, che non, secondo lui non diceva nulla. Era, insomma, mentre gli è piaciuto... Io concordo pienamente l'ultima tentazione di Cristo.
Ecco, e questo era il discorso interessante. Io a già tutto glielo buttavo all'acqua quasi come provocazione, perché ne abbiamo parlato qui anche alla Sinonda, sì, varie, sì, puntate. È stato praticamente scomunicato dal Papa, sì, l'ultima tentazione di Cristo. E lui, essendo veramente amico, uno strettissimo amico del Papa, gliel'ho chiesto apposta: ma l'ultima tentazione di Cristo? Cioè, no, quello è un film molto interessante, molto bello. Ah, avevi fatto, ma pure mi sembra che Giovanni Paolo II allora proprio lo scomunicò. Cioè, no, io ho parlato personalmente con Giovanni Paolo II di questo film.
Scoop.
E Giovanni Paolo II assolutamente disse che come Chiesa non dovevamo assolutamente prendere posizione nei confronti di questo film, che può essere pericoloso per chi non conosce il Vangelo, certo.
Fuorviante.
Un film eretico, sì. Però la Chiesa non doveva prendere posizione. E chi ha preso posizione? È sempre il solito. Qui edulcoriamo un po', ma insomma il solito Cardinal Foley, diciamo, che poi è quello che si occupa di queste cose. E quindi, detta insomma in termini così semplici, possiamo dire che spesso le posizioni del Vaticano nel campo del cinema, sia sulla Passione di Cristo, sia sull'Ultima Tentazione di Cristo, non venivano in realtà da Giovanni Paolo II, ma venivano dal Cardinal Foley. Così come spesso succede che quello che noi abbiamo attribuito o attribuiamo al Papa, questo penso succedeva soprattutto con Giovanni Paolo II, perché era molto, comunque la lasciava molto lavorare la gente intorno a lui in curia, insomma, non era molto accentratore, soprattutto proprio per quanto riguardava la gestione, no, del potere, diciamo. Non era una persona che si interessava molto al potere, si interessava più al carisma. E quindi questo mi ha fatto riflettere, insomma, personalmente, proprio sul discorso di quanto noi abbiamo attribuito, magari anche incolpandolo, no, Papa Wojtyła, di cose che invece in realtà erano attribuibili a persone che stavano nella sua cerchia. Poi, per carità, lui era il Papa, quindi se ha consentito che venissero prese certe posizioni, se ne assumeva anche la responsabilità. Però è interessante, questi discorsi, queste chiacchierate ci hanno aiutato anche a scoprire un'anima più genuina del Papa, insomma, più conosciuto della storia, ma su cui invece davvero ancora tante cose non si sanno.
Vero, vero. Allora, non so quanto dura, Arnaldo, l'intervista a Zanussi, perché abbiamo 10 minuti.
Dura, ma penso che magari ne sentiamo una parte e poi Benissimo. La torneremo a riascoltare, perché
allora,
tanto di
se
Zanussi,
vuoi, puoi chiamare
da
ancora
qui
in
a
causa,
ottobre ne parleremo molte altre volte.
I tuoi ospiti puoi chiamarli ancora in causa, se vuoi poi ascoltiamo Zanussi.
Sì, no, magari possiamo ascoltare, no, se avete qualcosa da così, penso le cose da dire sono talmente tante, se ve ne scappa una così proprio al volo di un particolare di questo soggiorno, lungo soggiorno,
naturalmente,
nel senso intenso.
Penso che li potrai far tornare quando vuoi.
Sì, assolutamente, no, ma penso che faremo altre due o tre puntate.
Insomma, sicuramente la cosa, non del soggiorno, ma il 29 ottobre Zanussi sarà, insomma, sarà proprio il, diciamo, la persona pluripremiata e che premierà pure i film in concorso del festival, quindi insomma questo è quello che siamo riusciti a ottenere. Vediamo se riusciremo a ottenere altre cose, un piccolo trailer di Sole Nero oppure qualcosa, insomma, dobbiamo fare delle richieste molto assidue, insomma, petulanti, penso.
Io direi, intanto ascoltiamo la prima parte di questa intervista e poi io direi, comunque siccome le cose da dire sono tante, io vorrei ovviamente far tornare anche Alessandro e Matteo e parlare ancora di questo personaggio che non è conosciutissimo tutto sommato, ripeto, è conosciuto in Italia soprattutto per essere l'amico del Papa, il regista vaticano, perché lui fa parte anche del Pontificio Consiglio per la Cultura, proprio in rappresentanza del mondo del cinema. Insomma, c'è un'immagine di Zanussi tutto sommato molto molto parziale, invece noi abbiamo scoperto davvero un personaggio molto affascinante, molto poliedrico, che vale la pena di approfondire, quindi penso che comunque torneremo a fare altre puntate anche su
questa forse potremmo
su
anche
esperienza.
Raccontarne più diffusamente la carriera attraverso i suoi film più rappresentativi per coloro che non lo conoscessero proprio.
Assolutamente, questa è un'altra cosa che faremo, quindi già vi anticipiamo che faremo almeno un'altra puntata su Zanussi e quindi anche l'intervista poi ve la rifaremo sentire a pezzi, insomma.
Allora, intanto cominciamo con questa prima parte dell'intervista a Zanussi, poi ci ritroviamo insieme.
Qui si parla proprio di Giovanni Paolo II.
Bene, per i saluti.
Una sua parola sul Papa Giovanni Paolo II. Lei è stato il primo a fare un film su di lui, poi ha fatto una riduzione, no, di un'opera teatrale scritta dal Papa.
Sì, sono due lavori che ho fatto. Anche ho fatto un'altra sua pièce teatrale come lavoro teatrale. Ho fatto anche molti anni fa. Così sono stati tre opportunità, tre occasioni per avvicinarsi a questo personaggio e avvicinarsi anche al suo lavoro.
Ecco, volevo sapere una sua testimonianza, diciamo anche, no, a livello personale, di quello che è stato Giovanni Paolo II.
È una lunga storia, non si può metterlo in tre parole, perché lo conosceva di più che 30 anni, anche all'epoca quando era vescovo di Cracovia, io lo studente. Così rimane nella mia memoria un personaggio assolutamente eccezionale, straordinario, con molte dimensioni, che raramente si vede tra clero, e la capacità di capire anche il mondo laico e il suo grande interesse per tanti aspetti della vita, perché essendo filosofo, etico, artista, poeta, aveva queste visioni molto molto ricche, vedeva il mondo dalle varie prospettive, e così era tutto altro ma non clericale, e questo era il suo grande pregio, anche se possiamo criticarlo che per esempio non era un grandissimo amministratore, perché sono altri che hanno questo talento di muovere la curia, di fare le cose solite della Chiesa sulla sua quotidianità, però qui come la guida ha portato, credo, un effetto molto importante. La Chiesa 25 anni fa sembrava molto più in discesa, invece credo che Giovanni Paolo II ha lasciato la Chiesa molto più giovane, con molto più speranza per futuro, e questo credo è un più grande successo del suo pontificato, che a Reggio Avignito la Chiesa ha riportato di nuovo al cristianesimo la visione futura. E al suo avversario attuale, perché avversari sono stati tanti nella storia, ma il marxismo ha facilitato la sua decomposizione, cioè la sua discesa.
Lei quando fu eletto Papa, lei che lo conosceva bene, cosa ha provato? Cosa ha immaginato che sarebbe successo quello che sarebbe successo? E cosa ha provato in quel
questo
momento?
Questo meno, sono stato molto molto triste, rendendosi conto che probabilmente non lo verrò mai più. Invece l'ho visitato molte volte, dopo era un miracolo, perché si pensava che se uno diventa Papa è così distaccato che non avrà più tempo né per la Polonia né per noi, centinaia dei suoi conoscenti che c'erano. Allora era per me una grande sorpresa che dopo i nostri incontri sono diventati abbastanza frequenti.
Senta, lei appunto nell'81 fece da un paese lontano, sì. recentemente sono stati fatti altri tre film su, sì, su Giovanni Paolo II. Lei li ha visti? Cosa, no. Non li ha visti?
Non volevo vederle perché sarebbe per me spiacevole di essere critico del lavoro di altri, e questo sarebbe un effetto naturale, anche perché io avevo le condizioni di lavoro tutte diverse. Era un momento quando non c'era una grande simpatia per questo nuovo Papa straniero, né in Italia né in mondo, dove il Papa era in un conflitto molto forte con questo mondo materialista, progressista, e così io avevo il compito di presentarlo. Invece i miei colleghi che hanno fatto questi film 20 anni dopo hanno avuto un compito tutto diverso. Io ho dovuto preparare questo film in tale modo per poter mostrarlo anche al suo soggetto, cioè al Papa. Loro l'hanno fatto, i film che sono molto più inventati, pieni della fantasia, so che mostrano le scene che sicuramente non hanno mai potuto accadere. Questa è anche la differenza, hanno avuto una libertà diversa. Io invece...
Lei faceva un'opera molto documentaria anche, no?
Sì, e anche volevo dimostrare i processi storici nella loro complessità e non semplicità.
Il Papa che disse di quel film?
Ha parlato lungo, non voleva che io pubblicasse sue parole per il motivo molto pratico che la gente semplice o la gente poco profonda prende sui pareri come opinione della Chiesa, invece sono stati pareri personali. La cosa commovente era la sua visione puramente professionista sul fatto che, essendo soggetto del film e spettatore, si sente una spaccatura molto particolare. Questo Papa mi ha accentuato dicendo che si identifica con tutti i punti di vista del protagonista, invece quando vede suo primo piano sente una certa alienazione. E mi ha detto: questo non ha niente da fare con la scelta d'attore. Dice: questo attore mi piace, posso credere che mi rassomiglia, solo che io non mi ricordo me stesso, perché io non mi vedo, nessuno di noi vede sulla propria faccia oltre che durante quando fa la barba. Sono pochi minuti nel giorno, non conosco me dal profilo, non conosco me dal dietro.
E questo era appunto una prima parte dell'intervista al regista polacco Zanussi fatta da Arnaldo Casali. Arnaldo, c'hai appena 30 secondi per salutare i nostri ospiti e invitarli per la prossima volta.
Sì, tanto ci ritroveremo, li precetteremo per un'altra puntata per parlare di Zanussi e per parlare di questo soggiorno, ma soprattutto, ecco, la prossima puntata la dedicheremo magari proprio a questa figura di regista straordinario, che quest'anno, lo ricordo, riceverà il premio alla carriera del Festival Cinematografico.
Vorrei dire una cosa: se torneremo, parleremo non solo di Zanussi, ma anche della moglie, della governante e del giornalista russo.
E del famoso cane.
E del cane.
Con il quale ha dormito Arnaldo.
Tutu, che si chiamava, Tutu. Il cane con cui litigava la pioggia.
Bene. Grazie allora ai nostri ospiti, grazie Arnaldo Casali, e adesso continua la nostra programmazione.